Le regole della disuguaglianza. Un approccio statistico.
Le caratteristiche di numerosi eventi naturali e fenomeni sociali sono descritte attraverso un modello statistico definito distribuzione a campana. Un esempio è l'altezza degli individui in età adulta. Le distribuzioni a campana sono caratterizzate da una media e dal fatto che la maggioranza delle osservazioni hanno valori vicino ad essa. Ad esempio, nel caso dell'altezza, la media è attorno ai 165 cm e gran parte delle persone si posizioneranno a non troppi centimetri di distanza. Lo scostamento delle osservazioni dalla media è l'altro parametro importante di misurazione nelle distribuzioni a campana. In statistica viene definita deviazione standard ed è un indicatore di volatilità della distribuzione. Consideriamo ad esempio la distribuzione delle temperature annuali di due città, Miami e Milano. Non solo avranno una media differente, circa 25 gradi a Miami e 15 gradi a Milano, ma anche gli scostamenti saranno molto diversi. Se infatti a Miami nel corso dell'anno la temperatura si muove in un range molto ristretto, generalmente tra 20 e 30 gradi, non si può dire lo stesso per Milano, tra 0 e 30 gradi. Questo significa che la temperatura a Milano ha una volatilità decisamente superiore a quella di Miami. In termini statistici, la distribuzione a campana delle temperature di Miami è molto più alta e stretta, concentrata attorno alla media, mentre quella di Milano è più bassa e larga, maggiore dispersione rispetto alla media. Esempi di variabili con distribuzione a campana, oltre all'altezza e alla temperatura, sono ad esempio il peso, i risultati dei test, ad esempio l'IQ test, i voti a scuola, le statistiche sportive, il consumo di calorie, il reddito degli impiegati di quarto livello nel settore bancario, eccetera, eccetera. La prevalenza dell'aurea mediocritas. Nelle distribuzioni a campana il range di possibili risultati è limitato, cioè sono caratterizzate da una scala ben definita, ad esempio 65-265 cm per l'altezza, meno 50 più 50 gradi per le temperature, 0-10 per i voti alle scuole elementari, 40.000 e 120.000 euro per gli stipendi degli impiegati bancari di quarto livello e così via. La deviazione standard rappresenta la misura dell'ampiezza di questa scala. Più ampia la scala di possibili risultati e maggiore la volatilità. Inoltre, i casi estremi sono poco probabili. Le probabilità di incappare in osservazioni molto distanti dalla media si riduce in maniera esponenziale man mano che ci si allontana dalla stessa, fino ad azzerarsi quasi completamente oltre un certo livello. Agli inizi del secolo scorso, gli studiosi ritenevano che gran parte dei fenomeni naturali e sociali potesse essere spiegato attraverso le logiche della distribuzione a campana, tanto che la distribuzione venne anche definita normale, ad indicare il fatto che fosse il modello di default da utilizzare. La chiave di interpretazione fornita dalla distribuzione a campana è piuttosto rassicurante. Un mondo raccolto attorno alla media, dove gli eventi estremi sono poco probabili e significativi. Un mondo prevedibile e misurabile, dove c'è poco spazio per l'incertezza. Una realtà ideale concentrata attorno al concetto di aurea mediocritas, dove la disuguaglianza è quasi eliminata. Se pensiamo ad alcuni regimi politici in auge nel secolo scorso, capiamo perché questo modello di interpretazione sia stato predominante e si sia cercato di applicarlo anche a fenomeni che però si ribellavano alle sue leggi. Le leggi di potenza, il modello della disuguaglianza. Già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, alcuni studiosi si resero conto che molte variabili mostravano caratteristiche diverse da quelle spiegate dalla distribuzione normale, soprattutto perché presentavano livelli di disuguaglianza molto marcati. L'esempio più celebre è quello di Vilfredo Pareto, che alla fine dell'Ottocento aveva constatato come in Italia il 20% della popolazione fosse proprietaria dell'80% delle terre. La regola di Pareto, o dell'80-20, fu poi immediatamente applicata alla distribuzione della ricchezza. Un altro caso famoso fu quello del linguista di Harvard, George Zipf, che negli anni 30 pubblicò un libro in cui analizzava un'interessante proprietà del linguaggio. Nello specifico, elaborò una legge empirica, oggi nota come legge di Zipf, che rilevava un'elevata disuguaglianza nell'utilizzo dei vocaboli. Ad esempio, delle 60.000 parole fondamentali della lingua inglese, solo poche centinaia costituiscono il grosso di ciò che viene utilizzato nei testi scritti e ancor meno compaiono regolarmente nelle conversazioni. La ricchezza e il linguaggio seguono una distribuzione diversa da quella campana, che viene definita legge di potenza o power law, in quanto le caratteristiche matematiche sono definite con una funzione esponenziale. Le leggi di potenza sono caratterizzate da un livello di disuguaglianza molto pronunciato. Gli eventi estremi sono decisamente più probabili rispetto alle distribuzioni normali. Nel caso della ricchezza, un numero limitato di persone ha patrimoni molto grandi, mentre la stragrande maggioranza degli individui ha patrimoni limitati. Se l'altezza degli esseri umani fosse dominata dalle leggi di potenza, avremmo un mondo abitato da molti nani e un ristretto numero di giganti. Oltre alla ricchezza e al linguaggio, eventi caratterizzati da leggi di potenza sono anche le vendite di libri e gli streaming musicali, i click sui siti internet, la dimensione delle città, la capitalizzazione delle società quotate in borsa, i danni causati da terremoto e altre calamità naturali, le vittime delle guerre, la volatilità del mercato azionario, e potremmo continuare ancora a lungo. Il matematico Walter Willinger ha affermato che, quando analizziamo sistemi complessi, la presenza di leggi di potenza dovrebbe essere considerata la norma e non un'eccezione. Non ci soffermeremo sul perché in natura e nella società molti fenomeni seguono queste leggi. Andremo invece ad approfondire più nel dettaglio le differenze rispetto al mondo pacifico della distribuzione normale. Il ruolo degli eventi estremi. Come sottolinea più volte Nassim Taleb nel suo libro Il cigno nero, nei fenomeni dominati da power law le normali misure statistiche non hanno significato. Supponiamo di organizzare una festa a casa nostra dove invitiamo una ventina di vicini. Per gioco calcoliamo l'altezza e il patrimonio medio degli invitati. Dopo mezz'ora si presenta a sorpresa Bill Gates. Anche lui vuole partecipare al gioco. Se l'impatto di Bill Gates sulla misurazione dell'altezza non è significativo, cosa dire invece della ricchezza? Ha senso calcolare il patrimonio medio di 21 persone, di cui una è Bill Gates? La media in questo caso non ha alcun senso, neanche se gli invitati fossero 100 o 1000. In un mondo distribuito normalmente, in presenza di un campione abbastanza grande, nessun singolo evento può cambiare significativamente il risultato aggregato. Se abbiamo 100 individui, anche un nuovo arrivato alto 210 cm non influisce più di tanto sull'altezza media, predominio del collettivo. Nel mondo delle leggi di potenza, la singola osservazione può avere conseguenze sproporzionate sul totale, predominio dell'accidentale o del cigno nero. Ne conseguono importanti differenze anche in termini di conoscenza o capacità di previsione. Nel mondo normale ci possiamo fidare dei dati e dell'esperienza. La storia è un buon insegnante, anche se osserviamo campioni non troppo corposi. Possiamo utilizzare modelli previsionali, come ad esempio il concetto di mean reversion. Se osserviamo una serie di giorni molto caldi, è probabile che nei giorni successivi la temperatura si abbassi e converga verso la media di periodo. Al contrario, in un mondo dove singoli eventi estremi sono sia probabili che ad altissimo impatto, il concetto di conoscenza e di previsione sulla base dei dati disponibili viene messo in discussione. Il principio di scalabilità. Un'altra differenza importante riguarda il concetto di scala. Come affermato in precedenza, le distribuzioni a campana hanno una scala predefinita, ad esempio il range 65-265 cm per l'altezza. Al contrario, le distribuzioni che seguono una power law vengono anche definite a invarianza di scala o scalabili. Questo significa che se in un mondo normale le probabilità di eventi estremi si riducono esponenzialmente fino ad annullarsi, in una distribuzione scalabile le probabilità che un evento estremo diventi ancora più estremo rimangono invariate. Ritornando alla distribuzione della ricchezza, le probabilità che ho di passare da un patrimonio di 100.000 euro ad uno di 200.000 sono le stesse che ho di crescere da 200.000 a 400.000 e così via. Il fatto che sia diventato più ricco non riduce le probabilità che possa diventarlo ancora di più, anzi, molto spesso è il contrario. Non ci sono limiti superiori, non c'è vento contrario per l'evento estremo, non ci sono leggi di gravità. Per cui se dovessi leggere sul giornale che la persona più ricca del mondo ha un patrimonio di 10 miliardi di euro, non dovrei stupirmi se tra un anno comparisse un'altra persona con un patrimonio molto più grande. Il concetto di scalabilità è ovviamente molto noto nel mondo degli affari. Professioni come i dentisti, i medici, gli idraulici e affini non sono scalabili. La mole di lavoro è limitata dalla loro presenza fisica. Così come i ricavi di un ristorante sono limitati dal numero massimo di coperti. In altre professioni, invece, se le cose vanno bene, si possono aggiungere molti zeri ai propri guadagni senza grandi sforzi aggiuntivi. Basti pensare al trader. Comprare 100, 100.000 o un milione di azioni comporta lo stesso sforzo, un click sul PC. Lo stesso vale per attori, musicisti, scrittori. Una volta che hai scritto un libro, il fatto che venda un milione o 1.000 copie non comporta differenze negli sforzi di scrittura. In genere le attività che hanno un forte contenuto di idee sono scalabili, mentre quelle che richiedono continuativamente tempo e lavoro non lo sono. Le prime sono molto più competitive, sono caratterizzate da grandi disuguaglianze, con enormi disparità tra sforzo e ricompensa. Quelle legate al lavoro sono decisamente più stabili, anche se in molti casi non ci faranno mai diventare ricchi. Nel mondo aziendale, l'attività di ricerca e sviluppo è un business scalabile. I risultati possono portare a nulla di fatto o a guadagni illimitati, mentre le attività di produzione, legate ovviamente alla capacità dei macchinari impiegati, non sono scalabili. Nassim Taleb ritiene che la globalizzazione abbia consentito agli Stati Uniti di specializzarsi sull'aspetto creativo, sullo sviluppo di idee e concetti, vedi Silicon Valley, ossia sulla parte scalabile dei prodotti, e al contrario di esternalizzare la produzione in quei paesi che si accontentano di lavorare ad ore. Ovviamente un'economia globale focalizzata sempre più sulla creazione di idee e quindi su business scalabili sarà caratterizzata da crescenti livelli di disuguaglianza e dal ruolo sempre più preponderante del caso. Mercati finanziari, la battaglia tra i due mondi. Un capitolo a parte deve essere dedicato al mondo dei mercati finanziari e degli investimenti, da sempre terreno di scontro tra i sostenitori dei due mondi. La distribuzione a campana è uno dei pilastri principali su cui è stata fondata la moderna teoria della finanza. I modelli finanziari utilizzati da banche, fondi di investimento e trader per valutare il rischio e operare sui mercati utilizzano tutti lo stesso input. I rendimenti dei mercati azionari sono distribuiti come una normale. Ciò equivale ad attribuire probabilità molto piccole, quasi nulle, a eventi estremi. La distribuzione normale è ubiqua in finanza, è il paradigma di riferimento nelle università di economia e costituisce la base per la consulenza finanziaria offerta agli investitori individuali, dove i termini più utilizzati sono rendimento medio e volatilità. L'ampio utilizzo della distribuzione normale in finanza è dovuto alla sua semplicità. Si è preferito utilizzare un modello facilmente comprensibile e standardizzato che andasse bene in quasi tutti i casi, rispetto a modelli più complicati e politicamente scomodi, che implicassero di incorporare ex ante scenari estremi. È evidente che questo approccio abbia reso il sistema finanziario fragile nei confronti degli eventi estremi. Lunedì 19 ottobre del 1987 il mercato azionario, calcolato attraverso l'indice Dow Jones, crollò del 22,6%. Rimane ancora oggi la più grossa perdita giornaliera di sempre, l'ormai celebre Black Monday. Secondo i modelli di rischio basati sulla distribuzione normale, le probabilità di un evento di questo tipo erano praticamente zero. Questo fu il primo evento che mise in discussione il paradigma normale applicato ai mercati azionari. L'altro colpo al regime normale fu il crollo nel 1998 del fondo speculativo LTCM, Long Term Capital Management, ben descritto da Richard Lowenstein in When Genius Failed. Fu organizzato un salvataggio lampo coordinato dalla Banca Centrale Americana per evitare il collasso del sistema. La cosa interessante era che tra i manager partner del fondo c'erano Robert Merton e Myron Scholes, i quali l'anno precedente avevano ricevuto il premio Nobel per l'economia per aver sviluppato la famosa formula per il pricing delle opzioni, basato ovviamente su ipotesi di normalità. Tuttavia fu la crisi del 2008 a mettere in evidenza la fragilità del sistema normale. Tutti i prodotti finanziari che avevano come investimento sottostante mutui, crediti, tra cui anche i famosi subprime, si basavano su ipotesi di tassi di fallimento con distribuzione a campana. Attribuivano probabilità troppo bassa ad eventi estremi. L'esplosione dei tassi di fallimento nel subprime creò una reazione a catena in un sistema costruito su fondamenta fragili. Nonostante si sia compiuto qualche passo in avanti per incorporare maggiormente gli eventi estremi nei modelli di gestione del rischio, il mondo della finanza risulta ancora oggi dominato dal paradigma normale. La facilità di utilizzo tende a prevalere.